Bene, che dire? Buon sabato a tutti. Dopo questi bellissimi messaggi è ancora più arduo per me parlare e enunciare il mio sermonetto, ma molti di voi mi conoscono o mi conoscono poco, ma anche se non è molto tempo che sono entrato nella Chiesa di Dio Unita e sanno che anche sono un informatico praticamente da tutta una vita. Beh, nonostante questo, nonostante tutto, io personalmente non sono molto avvezzo ai cosiddetti social media, quelli che ormai sono entrati a far parte della vita della maggioranza di tutti noi, in fin dei conti. In passato ho usato per pochissimo tempo, ad esempio, Twitter, ma ad essere sincero mi ha quasi immediatamente annoiato e quindi mi sono ridotto a usare solo il classico WhatsApp per tenermi un pochino in contatto con i miei familiari, gli amici. E anche recentemente con i fratelli e sorelle della Chiesa. E proprio i miei fratelli e le sorelle mi hanno fatto comprendere che, tutto sommato, non sono così negativi i social media. E naturalmente, come per tutte le cose, bisogna sempre distinguerne l'uso che se ne fa. Diciamo che possono essere, se così si può dire, un veicolo importante, molto veloce, anche per portare la parola di Dio a quanti non la conoscono ancora. In passato questa possibilità non c'era, ma ora, nella cosiddetta era moderna, abbiamo il privilegio di esporre ogni nostro pensiero, sensazione e condivisione con chi cerca realmente Dio. E allora, perché non esporre la verità di Dio al mondo? Il profeta Daniele, in Daniele 12, versetto 4, tramite il profeta Dio rivela che negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà. Chissà che il Padre Celeste abbia voluto indicare anche che questi strumenti, usati per lo più per motivi ludici, possono risultare utili anche nel dare la nostra testimonianza, testimonianza di fede a quelli che sono nel mondo? Andiamo a leggere il versetto citato in Daniele 12, versetto 4. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Beh, fatta questa breve premessa, volevo introdurvi nel messaggio che per grazia di Dio ho preparato oggi per tutti noi e che ho intitolato Non giudicare, nel senso di non condannare. Perché questo titolo? Come ho detto poc'anzi, alla fine, anche se un po' titubante, mi sono iscritto ad un famoso social media, che conoscete un po' tutti, Facebook, col solo però intento di portare umilmente e secondo le possibilità che Dio mi ha donato, la sua parola nella convinzione che anche in questo contesto avrei trovato persone alla ricerca della verità, come lo ero anch'io un tempo. Vabbè, oltre che a scambiare l'amicizia con i miei fratelli e le sorelle della Chiesa, ho cominciato a conoscere anche altre persone interessate, almeno apparentemente interessate, a conoscere la verità. Ma non solo, mi sono imbattuto, purtroppo, anche in molti detrattori, se così vogliamo chiamarli, che contrastano le scritture e si prendono anche gioco di te. Ho anche imparato a conoscere che vi sono molte correnti religiose che dall'apparenza sembrano condividere i principi che condividiamo noi e che si basano esclusivamente nel rispetto assoluto della legge di Dio e degli insegnamenti di Cristo, ma che nei fatti hanno una visione parziale della verità e che talvolta risulta anche totalmente distorta. Oh, se vogliamo usare una terminologia biblica, ha trovato un mondo più farisaico che cristiano. E che cosa voglio intendere con questo? Cioè, ciò che ho trovato è un gran numero di persone che, pur professandosi cristiani, passano la loro maggior parte del tempo a puntare il dito verso chiunque, chiunque non la pensi come loro. Enunciano versetti copiati qua e là delle scritture, spesso decontestualizzandole e quindi facendone perdere molto il loro reale significato, solo per ribadire che loro sono nella verità e che gli altri sono nel peccato, augurandone talvolta anche la dannazione eterna. Beh, possiamo possiamo ben comprendere che chi è ancora alla ricerca della verità può venire turbato da tutto questo, diciamo, legalismo religioso. Proprio il comportamento dei farisei che Gesù, di Gesù al tempo, nonostante fossero grandi conoscitori della legge e dei profeti, non la mettevano in pratica, ma prendevano e pretendevano che il popolo però lo facesse. Ci sono molte scritture che attestano quanto ho appena detto. L'intero capitolo 23 del Vangelo di Matteo è una denuncia ed un ammonimento proprio contro i farisei, compiuto da Gesù stesso, che li incita a cambiare se non vogliono ricevere la giusta ricompensa per i loro misfatti. Leggiamo qualche passo di questo capitolo, cominciando dai versetti 1 e 7 del capitolo 23 di Matteo, dove Gesù li descrive alla folla che lo stava ascoltando durante la predicazione del Tempio di Gerusalemme nei giorni che precedono le celebrazioni pasquali, e li descrive in questo modo. Matteo capitolo 23, dai versetti 1 e 7. Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli, dicendo: gli scribi e farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare, ma non fate come essi fanno, poiché dicono, ma non fanno. Legano infatti pesi pesanti e difficili da portare e li mettono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono smuovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini. Allargano le loro filattiere e allungano le frange delle loro vesti, amano i posti d'onore nei conviti e i primi posti nelle sinagoghe, ed anche i saluti nelle piazze e di sentirsi chiamare dagli uomini: Rabbi, Rabbi. Sia ringraziato Gesù Cristo per aver tolto il sacerdozio farisaico ed aver messo il ministero della riconciliazione mediante i suoi fedeli ministri della sua Chiesa. Gesù li ammonisce perché questo loro modo di comportarsi fa allontanare il popolo dalla verità e quindi dalla salvezza. Gli antichi scribi e farisei imponevano i pesi e i fardelli della legge al popolo, ma nonostante ne fossero i custodi, non ne volevano portare, sentendosi addirittura al di sopra della legge stessa e quindi esonerati in questo. E in questo modo i farisei non solo precludevano il loro accesso al regno di Dio, ma impedivano anche agli altri di accedervi. Come è scritto sempre in Matteo 23, ma al versetto 13, andiamo a leggerlo. Versetto 13: ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché né entrate voi e né lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. E dai versetti 27 e 28 che ritroviamo una famosa frase che tutti noi conosciamo, quella in cui Gesù li paragonava a dei sepolcri imbiancati. Leggiamo anche questa, versetto da 27 a 28 di Matteo 23. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine. Così anche voi di fuori apparite giusti davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Quanto appena letto ci fa comprendere che non siamo noi a dover puntare il dito e a giudicare l'operato di un fratello o di una sorella, perché il giudizio spetta sempre a Dio, attraverso il suo Figlio Gesù Cristo e il ministero dei santi nella sua Chiesa, come è scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetti 1 e 3, che vi rimando per le vostre letture da casa. Nel Vangelo di Giovanni, invece, al capitolo 5, tra i versetti 26 e 27, leggiamo. Giovanni 5, 26 e 27. Poiché come il Padre ha in vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. E gli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il figlio dell'uomo. Anche Salomone, nei suoi salmi, ci ricorda che il giudizio finale spetta solamente a Dio. Leggiamolo nel Salmo 96, versetto 13. Salmo 96, versetto 13. Perché egli viene a giudicare la terra, e Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli nella sua fedeltà. Gesù giudicherà il mondo. Ogni abitante della terra non potrà scampare al suo giusto giudizio e saranno giudicati in base a ciò che è scritto nel libro della vita, la Bibbia, ove sono presenti le leggi, gli statuti di Dio e tutti gli insegnamenti che ha voluto trasmetterci tramite Gesù stesso, come lo possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, versetto 48, dove troviamo scritto Giovanni 12, versetto 48. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziato sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Noi che accettiamo la verità che Dio ci ha mostrato attraverso suo Figlio Gesù Cristo, siamo già sotto giudizio. In Matteo capitolo 7, versetti 1 e 2, leggiamo un passo famoso che è ripreso sempre da molti, anche tra le correnti religione, diciamo, apostate. Il passo di cui parlo in Matteo 7, dai versetti 1 e 2, recita così: Non giudicate affinché non siate giudicati, perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Il senso di queste parole è che non dobbiamo condannare nessuno, perché solo Dio può condannare. Noi, quindi, ci limita ad evidenziare le false dottrine senza condannare gli individui. L'Apostolo Paolo ci ricorda che dobbiamo piuttosto sostenere chi è debole nella fede ed aiutarlo proprio a rafforzarsi in essa, senza giudicarlo. Naturalmente, e sempre se costui vuole farsi aiutare. Leggiamo queste esortazioni nella lettera ai Romani, al capitolo 14, versetto 1. Romani 14, versetto 1. Ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. In altre parole, non dobbiamo condannare, ma accogliere quella persona nella speranza che poco a poco capisca la verità di Dio. Se ci mettessimo a condannare chi non la pensa come noi, come potremmo avere un dialogo costruttivo che possa avvicinarlo a comprendere meglio ciò che la verità ci dona? Come ho detto in un mio precedente messaggio, tutta la nostra vita deve essere a testimonianza della verità e che solo in Dio e che è in Gesù che ci ha mostrato. Noi non siamo che fratelli e sorelle minori del nostro fratello maggiore Gesù Cristo, che con il suo sacrificio ci ha concesso la cittadinanza nella nuova Gerusalemme, nel suo santo popolo, dandoci il privilegio di chiamare l'Altissimo nostro Padre. Ora, facciamo parte della sua famiglia, come ci ricorda sempre l'Apostolo Paolo nella famosa lettera agli Efesini, al capitolo 2, dai versetti 19 e 22. Efesini 2, versetti 19 e 22, dove è scritto: Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio ben collegato cresce, per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Per concludere, non solo non dobbiamo condannare nessuno perché non è il nostro compito, come abbiamo appena capito, ma dobbiamo portare la parola di Dio ovunque, non enunciando versetti qua e là come fossero formule magiche, ma dobbiamo mostrare l'atteggiamento del vero cristiano che si riveste di umiltà, comprensione e misericordia. Non tutti coloro che ci fanno domande sulla verità sono realmente interessati a conoscerla. Potrebbero essere anche semplicemente dei detrattori. Ho imparato che la cosa migliore è evitare di condannare e mostrarci pazienti, pazienti e disponibili a parlarne, con la gentilezza e il carattere che avrebbe usato il nostro Signore e amato Salvatore Gesù Cristo. Ricordiamoci che nessuno può giungere alla verità e quindi alla salvezza se Dio non lo chiama, come possiamo leggere in un famoso passo presente nel Vangelo di Giovanni 6,44, che abbiamo appena letto. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E ancora il Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, tra i versetti 6 ed 11, leggiamo. Giovanni 17, versetti 6 ed 11. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato le loro pa le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le mie cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo. Conservali nel tuo nome, anche quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno, come noi. Bene, fratelli e sorelle, io vi ringrazio per la vostra attenzione e invoco la benedizione di Dio su tutti quanti noi, sulla Chiesa di Dio, la Chiesa di Dio unita, sparsa nel mondo. Grazie.